Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa sera. Diretta che sarà, ecco, a dir poco speciale, perché avremo qui con noi sia la dottoressa Cinzia Moleri che gli amici di Freshly. Insieme parleremo appunto di un argomento molto importante. Parleremo infatti di mente e corpo, un binomio inscindibile nel percorso della patologia oncologica, argomento ovviamente non casuale, perché oggi 19 ottobre è la giornata per la lotta contro il tumore al seno. Perfetto, va benissimo dottoressa. Allora, se lei è d'accordo, io inizierei subito con la prima domanda.
Certo.
Volevo iniziare appunto chiedendole qual è l'impatto psicologico di una diagnosi di tumore al seno.
Mi perdoni che alzo solo un istante il volume, scusate.
Certo.
La diretta.
Il bello della diretta.
Il bello della diretta, esatto. Allora, parliamo di diagnosi oncologica in generale, parliamo di diagnosi oncologica di tumore al seno, la mammella, come si dice in ambito più clinico. Che cosa succede? Comporta sicuramente un completo stravolgimento del percorso di vita delle persone, dei pazienti, ma non solo, anche credo dei loro familiari. Questo è un valore assoluto da non perdere di vista. Perché? Perché vengono messi un po' in crisi quelli che sono tutti i fondamenti su cui si basa davvero la nostra esistenza, quindi vengono messe in dubbio le relazioni, pensiamo alle nostre relazioni, il nostro lavoro, la vita di coppia, la vita da genitore, ma anche e soprattutto ci viene da pensare il rapporto con il nostro corpo. Infatti gli interventi e comunque le terapie invasive portano comunque a delle modificazioni che siano lievi, ma che possono essere anche fantasmaticamente, mi viene da dire, violente della propria immagine, o anche solo a livello di significato, che magari a quelle parti del corpo, il significato che viene dato a quelle parti del corpo, quindi la preoccupazione oltre a questo anche della propria incolumità fisica, emotiva, e si espande questo ovviamente a livello psicologico, minacciando un po' quello che è il senso di identità. Quindi la diagnosi di un tumore comunque alla mammella porta le preoccupazioni rispetto ai cambiamenti della propria immagine corporea. Pensiamo solo alla possibile perdita comunque dei capelli durante il trattamento chemioterapico, le preoccupazioni per le conseguenze dei trattamenti chirurgici, pensiamo alla quadrantectomia, alla mastectomia, pensiamo anche alle modifiche delle relazioni esistenti magari o future con eventuali partner, i timori anche legati alla fertilità, perché comunque sì, anche questi trattamenti hanno delle incidenze su quella che è la fertilità. E preoccupazioni da donne, è vero che il cancro alla mammella comunque è sia femminile che maschile, ma è prevalentemente femminile, preoccupazioni per i figli, per i familiari non autosufficienti, preoccupazioni anche rispetto a una diminuzione della propria autonomia. Quindi, cos'altro? Pensiamo anche comunque ai disturbi della sessualità conseguenti alla diagnosi e al trattamento, quindi se la vediamo da tutte le sfaccettature, la diagnosi di patologia oncologica di tumore al seno è una malattia che limita la vita sociale pubblica delle pazienti, che limita il lavoro. Pensiamo che da una recente indagine addirittura il 29% delle donne italiane con patologia è stata costretta ad abbandonare il lavoro, ma anche mina questa patologia una serie di certezze dell'individuo, come far cambiare le priorità della propria vita, fa perdere la fiducia, la sicurezza in se stessi, fa smarrire anche un po' il piacere della vita. È per questo che io ci tengo sempre a sottolineare l'importanza di un supporto non solo psicologico, direi proprio psico-oncologico, che dovrebbe essere garantito a tutte le donne, a tutti i pazienti in generale con tumore, ma in particolare mi viene da dire, e sono sicura che lei concorda con me, a tutte le donne con tumore al seno. Purtroppo solo un ospedale su quattro lo fornisce. In realtà questo bisogno è proprio avvertito da un grandissimo numero di pazienti, in realtà, soprattutto donne, e anche da parte dei loro caregiver, quindi che sono i pazienti che si prendono un po' cura di loro.
Certo, dottoressa, vedo che insomma da Come ha spiegato molto bene lei, l'impatto è molto forte, molto intenso. Quindi adesso vorrei chiederle, allora, come affrontare la malattia e anche qual è il ruolo della mente nella cura del corpo?
Diciamo che non esiste sfortunatamente una linea guida generale per affrontare la malattia, perché una diagnosi di
Certo.
cancro è un avvenimento che investe, come abbiamo visto, tutta la persona. Però, parlando di questo binomio di cui lei mi ha domandato, cioè il ruolo della mente nella cura del corpo, ci terrei a sottolineare che la malattia travolge, la malattia cancro, la malattia tumore travolge proprio la persona nella sua totalità, la persona intesa come corpo e come psiche. E vorrei proprio partire da come possiamo fare per superare questa separazione mente-corpo. E io ho preso un attimo il lavoro di Candy Expert, che è una delle più grandi neuroscienziate mondiali, ad esempio, perché ha scritto un libro molto bello che consiglio a chi ha voglia magari di dedicare un attimo alla lettura, che si chiama, soprattutto il titolo esatto, Molecole di emozione. Che parla proprio del funzionamento del cervello. Cosa succede? Lei ha parlato, afferma che ci sono delle sostanze nel nostro cervello, che sono i neuropeptidi, che non trasmettono solo le informazioni metaboliche ormonali, ma sono delle molecole psichiche, in quanto lei ha scoperto che ogni stato emotivo del nostro corpo viene veicolato da queste molecole. Quindi è incredibile questo, perché significa che l'intero corpo pensa, che ogni cellula o parte del nostro corpo sente e prova delle emozioni, quindi elabora le proprie informazioni psicofisiche e le trasmette a ogni altra parte attraverso una fittissima rete di comunicazioni. E tutto il corpo quindi è un corpo vivo, un corpo intelligente, un corpo cosciente. Quindi ogni cellula del nostro corpo prova piacere, prova dolore ed elabora strategie metaboliche per il benessere collettivo. Quindi è proprio la Perth che parla del corpo umano come di una rete di informazioni e della mente come un flusso di informazioni che scorre attraverso la cellula, attraverso gli organi e attraverso gli apparati. Così che quindi la mente, così come noi la sperimentiamo, è sì immateriale, ma uno strato fisico e che si identifica tanto quindi con il corpo, tanto quanto con il cervello. Quindi è veramente ciò che alla fine tiene insieme tutta la rete. E è vero, spesso agisce al di sopra della coscienza, collegando i nostri sistemi principali, gli organi, le cellule, ma tutto lavora in una totale sintonia orchestrata con una grande intelligenza. Quindi pensiamo per esempio ai numerosi effetti benefici della meditazione. In moltissime riviste ormai, e di anche tante tecniche del benessere, che io stessa utilizzo in terapia, in psicoterapia, moltissime riviste scientifiche, è stato dimostrato che la meditazione, come altre tecniche, regolano la produzione di cortisolo, che è un ormone dello stress. Per cosa fanno ancora? Riducono la noradrenalina, che è un neurotrasmettitore prodotto dal cervello sotto stress. Aumentano la serotonina, un altro neurotrasmettitore, che è un, passatemelo, tra virgolette, un antidepressivo naturale, ma che regola anche la fame, rilassano profondamente, potenziano l'attenzione, migliorano la coerenza cerebrale, che è una cosa incredibile perché mette in comunicazione gli emisferi del nostro cervello, il destro e il sinistro, potenziando le nostre capacità di adattamento. Quindi, alla luce di questo, la coesione mente-corpo è imprescindibile, secondo me, soprattutto nell'ambito della patologia oncologica. E da qui il grande successo delle terapie complementari a sostegno delle persone che intraprendono le cure contro il tumore e sono un elemento di vantaggio e di integrazione per le terapie stesse, chiaramente. Io arrivo comunque dall'ambito clinico, ho lavorato
Certo.
come psico-oncologa in dei hospital oncologici, quindi sto parlando di qualcosa che si sposa poi con quella che è la terapia la terapia classica oncologica. Quindi proprio a causa anche un po' della complessità specifica della malattia oncologica, in molti ospedali italiani ci si è sempre più preoccupati di integrare a queste che sono imprescindibili, e sottolineo, cure oncologiche tradizionali, le innovative terapie complementari. Quindi queste terapie complementari si pongono un po' come obiettivo la centralità della persona e hanno proprio l'efficacia di sostenere la vitalità della persona, migliorarne la qualità di vita, rinforzare anche il sistema immunitario, aumentare, devo dire, anche la tollerabilità di chemioterapia, radioterapia, riducendo gli effetti collaterali. Io stessa in ospedale oncologico ho utilizzato il training autogeno, ho utilizzato il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson con notevoli benefici anche per ridurre lo squilibrio emotivo che si genera comunque conseguentemente alla diagnosi e anche per aumentare un po' la fiducia in se stessi e agevolare la comprensione della malattia. Quindi, alla fine, questa presa in carico globale che si può utilizzare attraverso training autogeno, yoga, psicoterapia, shiatsu, agopuntura, fitoterapia e altre discipline che ora non mi vengono in mente, hanno lo scopo di coinvolgere la persona che per me è mente e corpo a 360 gradi, quindi agendo sia sul piano fisico, mobilitando delicatamente il corpo e favorendo un recupero di forza fisica, ma anche emotivo, riducendo gli stati d'ansia e relazionale anche, cercando un lavoro anche di gruppo sul paziente, spero di aver risposto alla domanda.
Assolutamente, dottoressa, anzi la ringrazio per insomma, per la profonda chiarezza, anche perché ha risposto molto nel dettaglio. Antonia, vuoi proseguire tu con le domande successive?
Certo, volentieri, sì, anche noi abbiamo delle domande per la nostra dottoressa. In particolare, come possiamo stare vicino a chi è malato di tumore? O meglio, quanto è importante un supporto psicologico anche per la famiglia e perché?
Partiamo dal presupposto che il cancro, il tumore, è considerato una malattia familiare, non solo una malattia individuale, più di tante altre, e minaccia e crea cambiamenti interni a tutto il nucleo familiare. Quindi spesso, quasi sempre, la comprensione delle reazioni emozionali del paziente è resa più completa dall'analisi proprio delle reazioni della famiglia stessa nel suo insieme, in quanto proprio sistema primario di supporto. Quindi, quando noi parliamo di famiglia, noi parliamo di caregiver, li chiamiamo così in linguaggio tecnico, quindi chi si occupa, chi dà la cura. Il supporto familiare, quindi la flessibilità della famiglia, dei caregiver, la capacità di essere flessibili, di rendersi flessibili di fronte ai cambiamenti che la malattia inevitabilmente porta e la capacità anche di attivare nuove risorse di fronte alla difficoltà sono elementi fondamentali. Più questi elementi sono presenti nelle vite dei pazienti, maggiori sono le probabilità di rispondere in maniera positiva alle avversità. Positiva quindi non solo alla diagnosi, ma anche alle terapie stesse. Queste caratteristiche di supporto, di flessibilità, di capacità di attivare nuove risorse, che chiaramente sono alla base della resilienza, di quello che noi chiamiamo resilienza, la capacità di fronteggiare le difficoltà, creano anche una migliore compliance terapeutica, vale a dire il paziente è più collaborante con l'equipe clinica. E se un paziente è collaborante, migliora anche il suo percorso terapeutico. Quindi quello che possiamo fare è sicuramente coltivare le relazioni. Buone relazioni con i familiari e non solo con gli amici sono importanti, forniscono chiaramente un valido aiuto, sostegno, rafforzano la capacità di far fronte alle sfide della malattia. E questa rete sociale comunque va tenuta viva, compatibilmente, chiaro, col periodo, conosciamo tutti quanti le difficoltà del momento, ma va tenuta viva anche attraverso mezzi come questo, sono fondamentali perché una rete di supporto è una rete che sostiene, è una rete che trattiene il paziente e il paziente non si sente solo, non deve nemmeno abbandonare il mondo sociale che comunque si è costruito negli anni. Una famiglia unita, quindi una rete unita, supporta un malato di cancro e lo fa in maniera assolutamente positiva. Essere quindi oggi un malato di cancro, mi permetto di fare un piccolo accenno anche alla situazione Covid, proprio leggera leggera, è complesso tanto per il paziente quanto per il caregiver. E da questo punto di vista quindi si devono attivare anche il caregiver trovare il modo per rivedere un po' la propria vita. Questo è davvero fondamentale.
Sì, e a tal proposito, dato che insomma l'ha anche menzionato, diciamo, considerando la situazione attuale, ciò che abbiamo vissuto anche l'anno scorso, qual è stato l'impatto della pandemia, del lockdown sui malati oncologici?
Certo, beh, allora essere un malato di cancro oggi è sicuramente più difficile, molto più complesso di quanto non lo fosse probabilmente fino a 2 anni fa, mi viene da dire. È per questo motivo che dicevo che a chi si prende cura è richiesto anche uno sforzo molto più intenso rispetto al passato. Quindi aggancio le due domande per dire che serve sicuramente una grande capacità di ascolto e di accoglienza rispetto ai bisogni altrui, ma soprattutto appunto rimodulare le abitudini per la persona cara, molto complesso anche questo, ovviamente, perché anche riorganizzare la propria vita lavorativa e relazionale durante la pandemia è veramente complesso. Quindi lavorare sempre sulla flessibilità e sull'attitudine a farsi forza di fronte alle avversità. Sono caratteristiche che abbiamo tutti, nasciamo con questo, ma che possono ovviamente richiedere del tempo per venire alla luce. E che comunque devo dire, le pazienti oncologiche, parlando appunto di tumore al seno, manifestano più delle donne sane queste caratteristiche. Sono davvero, davvero tenaci e davvero flessibili, che sia conseguenza della reazione seguita al momento della diagnosi, che sia per una innata capacità di resilienza, non lo sappiamo, ma sono veramente, veramente capaci di mettere in atto queste strategie. Quindi, che cosa può fare il caregiver in un periodo anche come questo del Covid, secondo me? È importante fare dei piccoli piani realistici. Mi piace parlare di cose molto pratiche, quindi piani piccoli, a breve termine, realistici. Trovare il modo per comunicare anche gli stati d'animo con il familiare e lasciare che il proprio familiare ovviamente comunichi. Essere fiduciosi anche nelle proprie capacità che le abbiamo e sembra a volte che la malattia le nasconda. E poi ci sono, mi viene da dire quasi, non dico un decalogo, però tutta una serie di piccole regole che noi affrontiamo di solito con i pazienti nell'ambito psico-oncologico, che sono però degli step che vanno maturati ovviamente nel corso del tempo. Che cosa è importante? Evitare di vedere le crisi come problemi insormontabili. Chiaramente noi non possiamo modificare il fatto che gli eventi stressanti accadano, ma possiamo modificare l'interpretazione e la risposta a questi eventi. Dobbiamo accettare che il cambiamento sia una parte della vita. Il cancro, è vero, può rendere irraggiungibili degli obiettivi che si consideravano molto importanti prima della malattia, ma occorre prenderne atto e concentrarsi su nuove opportunità. Serve cambiare prospettiva sui problemi. Non si può cambiare il fatto che accadano eventi negativi, ma si può cambiare il modo in cui questi eventi vengono interpretati e le risposte che forniamo. Fissiamo quindi degli obiettivi realistici. Il cancro e le terapie ci tolgono energia, fisica e mentale. È assolutamente dannoso fermarsi, ma è altrettanto dannoso, credetemi, porsi degli obiettivi utopici, irraggiungibili. Meglio piccole cose ogni giorno che conducano verso dei traguardi. Serve affrontare i problemi insieme, caregiver, tensione in famiglia e paziente. Come dicevo prima, avere fiducia in sé per comunque non portarci a svilirci è molto importante, e avere fiducia in generale. Avere fiducia, perché fiducia non significa per forza guarigione, ma la consapevolezza che nonostante la malattia, la vita comunque è ricca di cose positive e merita di essere vissuta. Per quanto riguarda l'impatto della pandemia, ovviamente le persone affette da Covid, scusate, le persone con patologia oncologica hanno avuto ovviamente il terrore di venire affette da quello che era il Covid, e la situazione si è resa ancora più complicata perché ovviamente il terrore è stato quello del avrò dei ritardi nella diagnosi, rischio comunque di essere colpito dal Covid, ritarderanno tutte le mie terapie. Ovviamente la maggior parte degli ospedali ha garantito che il percorso diagnostico e il percorso di terapia fosse coerente con i tempi comunque previsti, ma nel paziente ovviamente questa situazione ha generato una dose di stress incredibili. Ed è qui che i pazienti hanno dimostrato di mettere in atto davvero un grande meccanismo di resilienza e di capacità di fronteggiare queste difficoltà.
Perfetto, dottoressa, sì, la ringrazio. Se lei è d'accordo, proseguirei con le domande degli utenti.
Sì, certo.
Abbiamo una prima di una domanda di un utente che preferisce restare anonima e chiede:
Certo.
dopo aver affrontato un tumore al seno, vivo nel terrore di ammalarmi di nuovo. Cosa posso fare?
Certo, credo che molti di noi vivano nell'ansia di ammalarsi, è un po' un'emozione anticipatoria di un pericolo, no? Questa persona però ci parla di, proprio di terrore di ammalarsi, quindi probabilmente stiamo parlando di un terrore di malattia, quindi una preoccupazione credo eccessiva e probabilmente e non necessariamente giustificata dai fatti nei confronti della propria salute fisica, ma che è diventata in questo momento un elemento centrale. Io le consiglio vivamente di confrontarsi col suo oncologo, che potrà darle tutte le rassicurazioni cliniche del caso e anche se la sentisse ovviamente di seguire anche un breve percorso con uno specialista che l'aiuterà sicuramente a superare e metabolizzare quello che nella sua vita in questo momento è delineato come un trauma subito. E ci sono traumi con la T maiuscola, ci sono traumi con la T minuscola, ci sono anche modi però per sciogliere questi traumi e credo che usufruire di queste possibilità sia un valido aiuto per cercare di tornare ad una vita serena senza fare in modo che la vita sia solo ed esclusivamente all'interno di questo tunnel dove si vede solo ed esclusivamente la patologia. Quindi per fare in modo di fare quello che dicevamo prima, vedere che intorno c'è tanto altro.
Perfetto. Abbiamo poi la seconda domanda di
Mi
Giovi che ci
perdoni,
racconta.
solo una perdono, scusi, è
Prego.
solo una
No, ci
specifica.
mancherebbe.
Ci sono tanti colleghi che si possono occupare ovviamente di traumi. Mi raccomando che sia uno psicoterapeuta o che sia uno psico-oncologo, nel senso che secondo me la capacità ovviamente di conoscere le competenze che lo psico-oncologo ha in merito alla paura di morte, alla patologia e anche al decorso clinico di certe malattie è veramente necessario in questi casi. Mi
Perfetto.
perdoni.
No, si figuri, ci mancherebbe. Abbiamo poi la seconda domanda, come le dicevo, di Giovi, che invece ci racconta la sua situazione familiare. E dice: mia madre ha di recente scoperto di avere un tumore. Come posso convincerla a iniziare un percorso?
Allora, Giovi, iniziare un percorso, suppongo psicoterapeutico, perché mi auguro ovviamente che la mamma abbia iniziato un percorso sanitario adeguato. Se parliamo di un percorso psicologico, la scelta purtroppo o per fortuna è assolutamente individuale, quindi non può essere forzata, perché implica in toto una messa in gioco della persona. Forse l'unica cosa che può fare Giovi è quella di ricordare alla mamma che, come dicevamo finora, abbiamo detto finora, la mente e il corpo sono le due facce della stessa medaglia, sono inscindibili e sono meritevoli, ognuno in ugual misura, di attenzione. Aiuti la mamma, che magari non ha questa convinzione, ad abbattere un po' il tabù per cui ci occupiamo del corpo e allora tutto il resto lo trascuriamo, verrà dopo, ce la posso fare da sola. Non è una questione né di forza, né di debolezza, né di tabù, né di tutto il resto. È una questione di motivazione, è una questione di sottolineare l'importanza della motivazione a prendersi cura di sé, sia che si riferisca a un supporto medico, sia che si riferisca a uno psicologo e la meditazione è proprio soggettiva, però è un elemento, Giovi, imprescindibile del processo terapeutico e difficilmente, le dirò, una persona può trarre giovamento dal colloquio con uno specialista, che sia medico, che sia psicologo, che sia, se non almeno un poco, ritiene sensato per sé farlo. Ovviamente ci sono tanti ospedali che hanno a disposizione dei servizi di psico-oncologia. Qualora lei, Giovi, fosse preoccupata o preoccupata della salute anche psicologica della mamma, magari comunque contatti questo servizio come lei, come caregiver, e faccia presente le sue preoccupazioni. Saranno poi i colleghi e le colleghe sicuramente a avere un occhio di riguardo nel giro quotidiano che si va nel day hospital o nel reparto nei confronti della mamma. Tanti auguri.
Grazie mille. Allora, Antonia, vuoi proseguire con le domande della vostra community?
Certo, volentieri. Allora, la prima domanda di Giusy è questa: quali consigli darebbe ad una coppia che sta affrontando il tumore al seno della partner?
Ok, beh, allora, alla luce di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi che vale per il partner tanto quanto per i caregiver, ovviamente, se vogliamo e possiamo dare qualche suggerimento molto molto concreto, può essere l'incoraggiare la paziente a crearsi delle abitudini dentro casa, il più possibile simili anche a quelle consuete. Questo dà un senso quasi di sicurezza e di recuperare un po' il controllo. Porsi quindi degli obiettivi, come abbiamo detto prima, realistici nel corso della giornata su quelli che sono i propri hobby, le proprie attività, anche i ritmi sonno-veglia e anche gli orari dei pasti. E questo è veramente fondamentale. Mantenere una sorta anche di informazioni su quello che è il mondo esterno, ma magari evitiamo la sera, evitiamo i momenti in cui si è un pochino più fragili. Direi di recuperare, sfruttare il tempo che abbiamo a disposizione in casa, visto che dobbiamo stare un po' più attenti, recuperare gli hobby abbandonati, anche questo fa parte un po' del ritrovato piacere di vivere la giornata, e curare assolutamente il proprio corpo, curare il proprio benessere, coccolarsi anche con delle attività quotidiane, un massaggio, un bagno caldo, la cura proprio del corpo, cercando anche di distrarsi, di regalarsi dei momenti di svago. Mantenere ovviamente compatibilmente con i bisogni della partner, con le proprie paure, una vicinanza fisica, una coccola, un tempo comunque per la fisicità è fondamentale. E mantenere contatti con le persone positive quindi orientate i vostri contatti, scegliete con cura chi chiamare o chi vedere per non terminare questi incontri, queste telefonate ancora più angosciati di prima. Purtroppo bisogna fare anche un po' di
Certo.
scrematura e credo che sia fondamentale questo. E rispetto a questo mi viene in mente che quando ero in dei hospital oncologico c'erano dei laboratori, che ne chiamo così, molto molto pensati per le donne con tumore al seno. Mi viene in mente un laboratorio di prova parrucche, dove potevano provarsi le parrucche e potevano essere truccate da delle estetiste per vedere come stavano. Era un bellissimo modo comunque per fare anche una terapia di gruppo, perché erano si poteva, ovviamente non c'erano il Covid, però potevano tutte insieme confrontarsi, sminuire anche un po' quello che era il loro dramma, e soprattutto accorgersi che, se condiviso, aveva un peso assolutamente differente.
Certo, condivido totalmente i suoi preziosi consigli. Ora abbiamo anche un'altra domanda che trovo anche molto
Sì.
interessante ed è come spiegare il tumore ai bambini, ai più piccoli, ecco.
Questa è una domanda veramente, veramente complessa. Dovremmo
Fare
probabilmente parlare
una diretta a parte, no, dottoressa?
delle ore, anche perché ovviamente vale anche per l'adulto. Ognuno di noi è
Certo.
assolutamente unico, assolutamente con dei bisogni assolutamente personali, assolutamente identitari. Non possiamo dare delle regole. Questa è una sorta di prontuario, mettiamo così, veloce, easy, non alla pretesa assolutamente di essere una terapia. Vi posso dire che cosa non dovete fare, secondo me. Non bisogna dire bugie ai bambini e non bisogna mantenere segreti, perché le fantasie sulle quali loro lavoreranno, i sensi di colpa che nasceranno nella testa dei vostri figli li potrebbero turbare profondamente. Vi posso dire di non avere fretta. Non avere fretta perché in primis dovete essere voi genitori, o comunque voi caregiver, o voi ad avere ben chiara la situazione, ad aver compreso e metabolizzato le varie fasi della scoperta della patologia ed anche del decorso che vi aspetta. Quindi cerchiamo di non forzare i tempi vostri e cerchiamo di non forzare i tempi dei bambini, rispettare anche le esigenze e i bisogni dei vostri bimbi. È fondamentale, secondo me, non essere troppo rigidi, perché la patologia oncologica porterà a dover stravolgere la vostra routine quotidiana familiare in funzione anche dei ritmi della malattia. I bambini questo devono comprenderlo. I bambini non vanno spaventati con eccessivi dettagli o con parolone complessi. I bambini vanno accompagnati. La patologia può essere spiegata, deve essere spiegata in modo semplice, comprensibile. Non facciamo promesse ai nostri figli se non siamo sicuri di mantenerle, perché il danno non è ora, ma ma il danno è futuro, cioè il nostro figlio potrebbe viverle come un tradimento in futuro. E cos'altro non farei? Non isolatevi e non abbiate paura di chiedere aiuto a un personale medico, clinico, psicologico che si occupa di voi per qualsiasi dubbio o preoccupazione. È meglio chiedere una volta in più piuttosto che rischiare di portarsi il peso anche della fatica. I bambini poi tollerano molto bene, molto meglio di noi, le verità, anche se drammatiche, piuttosto che l'incertezza e il non sapere. I bambini sono molto più bravi di noi a tollerare anche le fatiche, molto molto più bravi. In realtà tante paure sono più nostre che loro. E poi loro, i bambini, torneranno, vi faranno delle domande, rispondete, chiedete, lasciateli parlare. Si sciolgono da soli i nodi dei bambini di solito.
Perfetto, dottoressa. Allora, io direi che siamo quasi giunte al termine della diretta di oggi, ma prima di concludere ci terrei da una parte a ringraziare lei, dottoressa, perché è stata una diretta estremamente interessante e devo ammettere le sue parole mi hanno trasmesso, non so, molta forza e molta motivazione, quindi la ringrazio davvero perché è stata veramente,
non ho parole per ringraziarla voi davvero tanto.
In modo migliore, davvero.
Ringrazio davvero tanto perché l'ambito della psico-oncologia è un ambito davvero in cui ho passato molti anni, è un ambito che amo molto perché io la capacità di rinascita che ho visto in oncologia non l'ho vista in nessun'altra situazione, è veramente incredibile e potete venirne fuori veramente in maniera eccellente.
Perfetto. Dall'altra parte vorrei ringraziare anche Antonia e tutto lo staff, ecco, di Freshly per la vostra partecipazione.
Grazie a voi.
È sempre un piacere. Grazie. Collaborare.
Quindi piacere nostro.
Ringrazio ancora entrambe e vi auguro una buona serata.
Grazie a tutti.
Mille. Buona serata
a tutti quanti. Grazie.
Ciao, arrivederci. Buona serata.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!